È quasi inquietante il modo in cui ci siamo abituati al dolore. Scorriamo il telefono al mattino, tra una notifica e l'altra, e in mezzo a un meme e una pubblicità leggiamo 20.000 bambini morti a Gaza, e andiamo avanti, come se fosse normale, come se fosse inevitabile. Siamo diventati spettatori del genocidio di un popolo, perché sì, di questo si tratta, genocidio, una parola pesante, difficile da pronunciare, ma che va detta, va urlata, perché ignorarla o nasconderla sotto termini più neutri significa partecipare a quel silenzio che uccide ancora più delle bombe. Il libro Quando il mondo dorme di Francesca Albanese è una chiamata al risveglio. Albanese non è solo un'autrice, è una giurista, una relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti umani nei territori palestinesi occupati. E questo libro è il frutto non solo della sua competenza, ma anche della sua presenza, fisica e morale, accanto alle vittime. Queste sono le urla di Indra Jab, una bambina palestinese di 6 anni. Aveva ancora i dentini da latte, un sorriso timido e tanti sogni in testa. Un giorno, mentre cercava di scappare insieme ai suoi parenti, la loro macchina è stata colpita. Tutti sono morti, tranne lei. Ferita, sola, terrorizzata, riuscì a prendere un telefono, chiamò i soccorsi e per 3 ore, 3 interminabili ore, supplicò qualcuno di venire a salvarla. I soccorsi arrivarono, ma l'esercito israeliano arrivò prima. La macchina fu colpita 255 volte. Ind non aveva più voce e nemmeno un futuro. Questa invece è la voce di Fatima, 5 anni, anche lei vive a Gaza. L'audio che avete sentito è stato fatto su sua richiesta, voleva che venisse usato al suo funerale. Pochi giorni dopo fu uccisa in un attacco. E allora ci chiediamo, è questo il mondo che vogliamo? Un mondo dove i bambini non sognano ma preparano il loro funerale? Com'è possibile che tutto questo venga ancora tollerato? Com'è possibile che nel 2025, mentre ogni secondo può essere documentato, filmato, condiviso, il mondo scelga di guardare altrove? Fa paura quanto poco sembri importare la vita di un bambino, se quel bambino è palestinese. Queste storie non sono numeri, sono nomi, sono voci, sono occhi pieni di speranza che non abbiamo saputo proteggere.
A Gaza Israele sta commettendo un genocidio. Non è un'opinione, è un fatto documentato.
Il genocidio non è una parola scioccante da mettere nei titoli di giornale, è un crimine ben definito dal diritto internazionale. Si verifica quando esiste un'intenzione deliberata di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. È quello che sta accadendo ai palestinesi, non è un effetto collaterale di una guerra, non è una risposta militare sproporzionata, è un attacco calcolato giorno dopo giorno per cancellare l'esistenza di un intero popolo. Dopo il 7 ottobre 2023, l'offensiva israeliana ha superato ogni limite. Secondo i dati aggiornati ad agosto 2025, sono oltre 38.000 le persone uccise a Gaza. Di queste, più 17.000 sono bambini. Oltre 1.000 erano neonati, bambini uccisi prima ancora di imparare a camminare, a parlare, a sorridere, prima ancora di avere il tempo di essere vivi. E queste non sono cifre, non sono statistiche, sono vite, sono nomi, sono storie che non verranno mai raccontate. Il popolo palestinese ha un diritto fondamentale, esistere. Esistere come comunità libera, autodeterminata, padrone della propria terra e del proprio futuro. Ma questo diritto viene negato da decenni di occupazione militare, illegale secondo il diritto internazionale. Non è il 7 ottobre la radice del conflitto, non è Hamas, è l'apartheid, è l'occupazione imposta con la forza, è rubare diritti e libertà giorno dopo giorno, è ridurre un popolo a una massa da comandare, da chiudere, da far sparire nel silenzio. E mentre si ripetono frasi come «Israele ha diritto a difendersi», viene da chiedersi chi difende il diritto dei palestinesi a vivere, a non essere annientati da un sistema militare e politico che li schiaccia ogni giorno da decenni. Tutto questo è vietato, lo è nei trattati, nelle convenzioni, nelle leggi internazionali che l'umanità ha scritto, proprio per dire mai più. L'occupazione, i bombardamenti sui civili, i trasferimenti forzati, l'uso della fame come arma di guerra sono crimini, crimini di guerra, crimini contro l'umanità, crimini documentati, visibili, quotidiani. E allora perché nessuno interviene? Perché il diritto internazionale viene applicato solo quando fa comodo? La verità è che la giustizia oggi è selettiva, che l'impunità sopravvive finché le grandi potenze, a partire dagli Stati Uniti, continuano a proteggere Israele da ogni forma di responsabilità. E così il popolo palestinese continua a pagare il prezzo dell'ingiustizia, dell'ipocrisia, dell'indifferenza globale.
Of course we condemn Hamas attack. Of course we express solidarity with the Palestinian, with the Israeli victims. Of course we demand the release of the hostages, both the Israelis and the Palestinians. But is it possible that after 42,000 people killed, You cannot empathize with the Palestinians. You, those of you who have not uttered a word about what is happening in Gaza, demonstrate that empathy has evaporated from this room. And empathy is the glue that makes us stand united as humanity.
Oggi sembra quasi che l'empatia sia diventata un optional. Eppure, come dice anche Francesca Albanese, l'empatia è ciò che ci rende umani. È quella capacità di soffrire con l'altro, anche se non lo conosciamo, anche se vive a migliaia di chilometri da noi. E invece abbiamo smesso di sentire. Perché? Perché se non ci tocca direttamente non ci interessa? Perché siamo immersi in una realtà dove tutto sembra distante. Mentre i bambini nel nostro paese si preoccupano di studiare le tabelline, i bambini palestinesi devono preoccuparsi di non morire sotto un bombardamento, di non perdere i genitori, di non vedere la propria casa crollare su di sé. E per quale motivo? Beh, perché hanno avuto la sfortuna di nascere nel posto sbagliato al momento sbagliato, vittime di una guerra che non hanno scelto, colpevoli solo di esistere. C'è qualcosa di inquietante in tutto questo, qualcosa che ci riporta alla memoria un'altra grande tragedia della storia. Anche il popolo ebraico durante la Seconda Guerra Mondiale è stato perseguitato con la sola colpa di esistere. È per questo che oggi, proprio in nome di quella memoria, non possiamo ignorare la sofferenza di altri innocenti. Oggi, nel silenzio assordante del mondo, la storia sembra ripetersi con ruoli invertiti. E allora l'empatia diventa un dovere, non un lusso, perché non possiamo permettere che l'orrore cambi bandiera ma resti lo stesso. Mi fa paura una società in cui l'uccisione, la mutilazione, la tortura, lo stupro, la fame, la carestia fanno notizia a seconda di chi ne sia la vittima e chi l'artefice. Quando sono in gioco vite umane, l'imparzialità diventa un dovere che ci costringe a metterci dalla parte del diritto, della giustizia e delle vittime. Essere imparziali significa avere il coraggio di difendere ciò che è giusto, di dare voce a chi è stato messo sotto silenzio o viene semplicemente ignorato, e di lottare contro le ingiustizie che si abbattono sul nostro mondo. L'imparzialità non consiste nel fingere di non avere un'opinione di fronte a delle atrocità o nel presumere di dover mantenere una posizione equidistante dalle due parti in contrasto. Dire, ma Israele vuole solo eliminare Hamas, non è imparzialità, è cieca giustificazione, perché se per eliminare Hamas si bombardano ospedali, case, scuole, se si uccidono madri con i neonati in braccio, se si fa morire la gente di fame impedendo l'arrivo di aiuti umanitari, allora non si sta combattendo il terrorismo, si sta commettendo un crimine contro l'umanità. E poi c'è un'altra dinamica ancora più inquietante, che emerge chiaramente sui social media. Se la Palestina non fosse uno stato a maggioranza musulmana, il mondo intero riconoscerebbe quello che sta accadendo per ciò che è, un genocidio, ma il pregiudizio islamofobo è così radicato, così normalizzato, che la sofferenza di milioni di persone viene filtrata attraverso sospetto, distanza o peggio ancora indifferenza, come se la religione delle vittime potesse giustificare il silenzio. E no, non basta dire siamo contro ogni violenza, perché c'è una violenza che nasce dall'oppressione e un'altra che nasce dal potere, sono profondamente diverse. Oggi non abbiamo scuse, non viviamo negli anni 40 quando le radio illegali erano l'unico modo per conoscere la verità. Oggi ogni informazione è a portata di click. Abbiamo i social, le piattaforme indipendenti, le testimonianze dirette, eppure, troppo spesso, scegliamo di non guardare. Perché conoscere davvero quello che succede in Palestina ci obbligherebbe a scegliere da che parte stare, e questo per molti fa paura, perché implica responsabilità, implica mettere in discussione l'immagine democratica di alcuni stati, implica accettare che ci sono verità scomode che il mondo occidentale ha scelto di ignorare per comodità, interessi geopolitici o complicità. Conoscere dunque è un atto politico, è il primo passo verso la giustizia, come ricorda Francesca Albanese, sapere è una forma di resistenza. E la solidarietà oggi non è un semplice atto di empatia, è una presa di posizione. Come ha detto la rabbina Alissa Wise, è una declinazione politica dell'amore. Significa rifiutare di essere spettatori passivi, dire non nel mio nome, scegliere di non voltarsi dall'altra parte. Anche se non possiamo fermare le bombe, possiamo rompere il silenzio, raccontare, condividere, ricordare, perché ogni voce che si leva può diventare parte di un cambiamento più grande. Uno degli aspetti più toccanti del libro è il punto di vista dei bambini palestinesi. Dobbiamo sempre scappare da qualche pericolo, se non sono i soldati, sono i coloni, racconta Aladdin, 14 anni. Dobbiamo lottare per avere il diritto di respirare, di stare qui, di restare nella nostra terra senza dover soffrire tutti i giorni. Questa frase, pronunciata da Rawan, una bambina di 11 anni, è una delle più forti all'interno del libro. Cosa significa nel 2025 dover lottare per respirare? Significa vivere in un luogo dove l'aria è irrespirabile per via dei bombardamenti, dove l'acqua è contaminata, dove il cibo scarseggia, dove le ambulanze non riescono a passare, dove anche la vita più semplice, mangiare, dormire, andare a scuola, è un atto di resistenza. Significa crescere in un posto dove la morte non è una possibilità remota, ma una compagnia quotidiana. Dove essere bambino non ti protegge da nulla, anzi forse ti rende ancora più vulnerabile. Dove non esistono diritti, perché tutto è sospeso, tutto è controllato, tutto è in pericolo. Oggi, nel 2025, non abbiamo più alibi, il mondo è sveglio ma finge di dormire. Quello che succede in Palestina riguarda tutti noi, non perché siamo palestinesi, ma perché siamo umani. E se essere umani oggi significa difendere il diritto di un bambino a vivere, allora sì, dobbiamo schierarci, senza paura, senza ambiguità, senza più silenzi. Perché quando il mondo dorme, tocca a noi svegliarlo.